la perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. Il Bhakti Yoga comprende 9 attività devozionali. Primo, ascoltare ciò che riguarda il Signore. Secondo, glorificare il Signore. Terzo, ricordarsi del Signore. Quarto, servire i piedi di loto del Signore. Quinto, adorare il Signore. Sesto, offrire preghiere al Signore. Settimo, servire il Signore. Ottavo, legarsi d'amicizia col Signore. E nono, abbandonarsi totalmente al Signore. Tra queste 9 attività, Shravanam e Kirtanam, cioè ascoltare ciò che riguarda il Signore e glorificare il Signore, sono considerate le più importanti. Durante il Kirtana in pubblico, una persona canta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo mentre un gruppo di persone ascolta, e alla fine del mantra il gruppo risponde cantando a sua volta il mantra. In questo modo si ha un alternarsi di ascolto e di canto. Ciò è facilmente attuabile a casa propria con un piccolo gruppo di amici, o anche in un grande luogo, in un grande luogo pubblico, con molta gente. Ma tentare di praticare lo yoga nella meditazione in una grande città o in un centro di yoga è solo un'allucinazione e non è raccomandato dalla Bhagavad Gita. Fine dello yoga è la purificazione, cioè la realizzazione della nostra vera identità. Purificazione vuol dire comprendere che siamo anime spirituali e non corpi di materia. A causa della contaminazione materiale ci identifichiamo con la materia e pensiamo di essere questo corpo. Ma per praticare il vero yoga dobbiamo realizzare che la nostra identità originale è distinta dalla materia. Anche lo scopo della ricerca di un luogo appartato per praticare lo yoga della meditazione è quello di giungere a questa comprensione, che però non potrà essere ottenuta se non si esegue questo metodo in modo appropriato. A questo proposito, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: in questa età di conflitti ed ipocrisia, il Kali Yuga, l'unica via di realizzazione spirituale è il canto dei santi nomi del Signore. Non c'è altra via, non c'è altra via. Soprattutto nel mondo occidentale, si crede che lo yoga applichi la meditazione sul vuoto. Le scritture vediche, invece, non accettano questo tipo di meditazione e sostengono che lo yoga significa meditare su Vishnu, come conferma anche la Bhagavad Gita. In molti centri di yoga si vede la gente seduta a gambe incrociate col busto eretto, gli occhi chiusi, in atteggiamento di meditazione. Ma sicuramente il 50% di queste persone finisce con l'addormentarsi, cosa normale quando si chiudono gli occhi e non si ha alcun oggetto su cui fissare l'attenzione. Naturalmente non è questo che Krishna raccomanda nella Bhagavad Gita. Bisogna sedersi col busto eretto e fissare con gli occhi semichiusi la punta del naso. Se queste istruzioni non sono seguite, l'unico risultato sarà il sonno. In alcuni casi la meditazione continua anche durante il sonno, ma questo non è il metodo raccomandato per praticare lo yoga. Per rimanere svegli, Krishna consiglia di fissare lo sguardo sulla punta del naso. Inoltre, occorre non essere disturbati. Se la mente è agitata o intorno a noi si svolgono altre attività, non è possibile concentrarsi. Bisogna anche essere liberi dalla paura. Non c'è motivo di paura quando si entra nella vita spirituale. Occorre inoltre essere brahmachari, cioè completamente liberi da ogni attività sessuale. Non si può meditare e sottostare agli impulsi dei sensi. Quando non c'è alcuna richiesta da parte dei sensi e si segue questo sistema in modo appropriato, allora si può controllare la mente. Dopo aver soddisfatto così tutte le esigenze necessarie alla meditazione, si dovrebbero fissare tutti i pensieri su Krishna o Vishnu, e certamente non sul vuoto. Infatti, Krishna afferma che la persona che è impegnata nello yoga della meditazione pensa sempre a lui. Lo yogi deve dunque superare molti ostacoli per purificare l'atma, la mente, il corpo e l'anima. Ma in quest'epoca possiamo purificarci in modo efficace semplicemente cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Poiché questa vibrazione sonora trascendentale non è differente da Krishna, quando cantiamo il suo nome con devozione, Krishna è con noi. E se Krishna è con noi, com'è possibile rimanere impuri? Perciò, colui che è assorto nella coscienza di Krishna nel canto dei nomi di Krishna e nel servizio devozionale a Krishna, riceve i benefici della più alta forma di yoga senza dover affrontare tutte le difficoltà che richiede lo yoga della meditazione. Questo è il vantaggio della coscienza di Krishna.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Per praticare lo yoga occorre controllare tutti i sensi, dopodiché si deve fissare la mente su Vishnu. Dominata così la vita materiale si raggiunge la pace. Chi ha controllato la mente e conquistato così la serenità ha già raggiunto l'anima suprema. Questo mondo materiale è paragonato a una grande foresta in fiamme. Come nella foresta l'incendio divampa senza che nessuno l'abbia provocato, così nel mondo materiale scoppia sempre qualche conflitto, anche se si cerca di vivere pacificamente. In nessun luogo del mondo materiale è possibile vivere in pace, mentre la pace è facilmente raggiunta da colui che è situato sul piano trascendentale, grazie allo yoga della meditazione o al metodo della filosofia empirica o al Bhakti Yoga. Tutte le forme di yoga sono destinate ad elevarci alla vita spirituale, ma in questa epoca il metodo del canto dei santi nomi del Signore è particolarmente efficace. Possiamo continuare il kirtan per ore e ore senza mai sentirci stanchi. È molto difficile, invece, sedersi nella posizione del loto e restare fermi anche solo per pochi minuti. In conclusione, qualsiasi sia il tipo di yoga che si è scelto, una volta spento il fuoco della vita materiale, non si sperimenta ciò che è chiamato il vuoto impersonale, ma bensì, come Krishna dice ad Arjuna, si entra nella dimora suprema. Col controllo del corpo, della mente e dell'azione, lo yogi, sottraendosi all'esistenza materiale, raggiunge il regno spirituale. La dimora di Krishna non è vuota, è come un edificio dove si svolge sempre una grande varietà di occupazioni. Lo yogi perfetto raggiunge il regno di Dio dove esiste la verità spirituale. Tutte le differenti forme di yoga sono metodi che ci permettono di entrare nella dimora di Krishna. In realtà, noi apparteniamo a questa dimora, ma a causa della nostra dimenticanza siamo stati invitati e inviati nel mondo materiale. Come una persona malata di mente viene chiusa in un ospedale psichiatrico, così noi, dimentichi della nostra identità spirituale, siamo come pazzi e veniamo segregati in questo mondo, che è una specie di ospedale psichiatrico, dove è facile vedere che niente viene fatto in modo molto sensato. Il nostro vero interesse è quello di uscire da questo mondo per entrare nel regno di Dio. Nella Bhagavad Gita, Krishna ci dà una descrizione del suo regno e ci rivela la sua identità e la nostra. Tutti gli insegnamenti necessari sono contenuti nella Bhagavad Gita e l'uomo intelligente saprà trarne vantaggio da questa conoscenza. Molti metodi di yoga sono stati divulgati nel mondo occidentale, specialmente in quest'ultimo secolo, ma nessuno di essi ha insegnato la perfezione dello yoga. Nella Bhagavad Gita, Sri Krishna, Dio, la Persona Suprema, insegna questa perfezione direttamente ad Arjuna, e se anche noi desideriamo ottenerla, possiamo trarre vantaggio da questi insegnamenti autorevoli che sono contenuti nella Bhagavad Gita. È certamente significativo il fatto che la perfezione dello yoga sia stata insegnata in mezzo a un campo di battaglia, ad Arjuna, che era un guerriero, poco prima che si impegnasse in una guerra fratricida. Mosso dal sentimento per i suoi parenti, Arjuna non capiva per qual motivo dovesse combattere contro di loro, ma il suo rifiuto era dovuto all'illusione, e per sradicare questa illusione, Sri Krishna gli rivelò la Bhagavad Gita. Possiamo immaginare in quanto poco tempo sia stata esposta la Bhagavad Gita. I guerrieri dei due eserciti erano pronti ad affrontarsi, restava pochissimo tempo, non più di un'ora, e in un'ora Krishna espose l'intera Bhagavad Gita ad Arjuna, il suo caro amico, rivelandogli così la perfezione di tutti gli yoga. Dopodiché Arjuna mise da parte ogni esitazione e iniziò a combattere. Durante il suo colloquio con Arjuna, Krishna gli spiegò anche come si deve praticare lo yoga della meditazione. Sedersi in un luogo solitario, tenere il busto eretto, gli occhi socchiusi e fissi sulla punta del naso senza mai distrarsi. Ma Arjuna rispose: «O Madhusudana, non vedo come io possa mettere in pratica questo yoga che tu hai brevemente descritto, poiché la mente è agitata e instabile». È importante ricordare che ci troviamo in una situazione materiale dove ad ogni istante la nostra mente può essere agitata. Siamo convinti che cambiando questa situazione poco favorevole risolveremo i nostri problemi e a un certo punto anche tutte le ansietà mentali spariranno. Ma la natura stessa del mondo materiale non ci permette di essere liberi dall'ansietà. Nonostante il nostro impegno continuo nel cercare una soluzione ai problemi, questa soluzione non arriverà mai, perché tale è la natura di questo universo. Arjuna, molto onestamente, dichiara di essere incapace di praticare lo yoga descritto da Krishna. È significativo il fatto che Arjuna si rivolga a Krishna chiamandolo Madhusudana, uccisore del demone Madhu. I nomi del Signore sono innumerevoli perché si riferiscono alle sue innumerevoli attività. Noi siamo parti di Dio e abbiamo difficoltà anche solo a ricordare le azioni che abbiamo compiuto dall'infanzia fino ad oggi. Ma Dio è eterno e illimitato, e poiché le sue attività sono illimitate, egli ha un numero illimitato di nomi, di cui Krishna è il principale. Perché dunque Arjuna si rivolse a Krishna chiamandolo Madhusudana, quando essendo suo amico avrebbe potuto chiamarlo direttamente Krishna? Arjuna paragona la propria mente al grande demone Madhu. Se Krishna fosse riuscito a uccidere il demone chiamato mente, Arjuna avrebbe potuto raggiungere la perfezione dello yoga. Arjuna dice: «La mia mente è più potente del demone Madhu. Se tu la uccidessi, riuscirei a praticare questo tipo di yoga». Anche la mente di un grande uomo come Arjuna è sempre agitata. Arjuna stesso lo afferma: «La mente, o Krishna, è sfuggente, febbrile, potente e tenace. Dominarla mi sembra più difficile che controllare il vento». La mente ci dà continuamente ordini: vai qua, vai là, fai questo, fai quello, ci indica sempre una via da seguire, perciò lo scopo dello yoga è il controllo della mente. Lo yoga della meditazione permette di controllare la mente fissandola sull'anima suprema. Questo è lo scopo dello yoga. Ma Arjuna dice che controllare la mente è più difficile che fermare il vento impetuoso. Immaginiamo un uomo che tenta di fermare un uragano stendendo le braccia. Dobbiamo dedurre che Arjuna non è abbastanza qualificato per controllare la propria mente. La verità è che non possiamo neppure tentare di capire le immense qualità di Arjuna, che era addirittura un amico personale di Krishna, Dio, la persona suprema. Questa è una posizione molto elevata e non può essere raggiunta se non da una persona che possiede grandi qualità. Inoltre Arjuna era conosciuto come un grande guerriero e amministratore. Era così intelligente che poté capire la Bhagavad Gita nello spazio di un'ora, mentre oggi grandi studiosi non arrivano a comprenderla nemmeno studiandola per una vita intera. Eppure Arjuna pensava che controllare la mente fosse impossibile per lui. Come possiamo dunque credere che ciò che era impossibile per Arjuna in un'era ben più progredita sia possibile per noi in quest'epoca degenerata? Non dovremmo pensare nemmeno per un attimo di essere allo stesso livello di Arjuna. Siamo mille volte inferiori. Inoltre non ci sono testimonianze scritte che Arjuna abbia tentato di praticare lo yoga della meditazione. Eppure Krishna lo considerò l'unico uomo degno di comprendere la Bhagavad Gita. Qual era dunque la grande qualificazione di Arjuna? Sri Krishna dice: tu sei mio devoto, tu sei il mio amico carissimo. Ciò nonostante Arjuna rifiuta di praticare lo yoga della meditazione descritto da Krishna. Che cosa dobbiamo concludere? Che la mente non può mai essere controllata? No, può essere controllata col metodo della coscienza di Krishna. Fissare sempre la mente in Krishna è la perfezione dello yoga. Nel dodicesimo canto dello Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami dice a Maharaj Pariksit che nell'età dell'oro, il Satya Yuga, gli uomini vivevano 100.000 anni e grazie al loro livello di evoluzione e alla loro longevità potevano praticare lo yoga della meditazione. Ma ciò che si poteva ottenere nel Satya Yuga col metodo della meditazione, nel Tetra Yuga con l'offerta di grandi sacrifici e nello Dvapara Yuga con l'adorazione del Signore nel Tempio, oggi nel Kali Yuga si può ottenere semplicemente col canto dei santi nomi di Dio. Hari Kirtana. Così, da fonti autorevoli, apprendiamo che il canto del mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, è la personificazione del perfetto yoga in quest'epoca. Oggi l'uomo riesce a vivere con grande difficoltà fino a 50 o 60 anni al massimo. Questi pochi anni sono sempre pieni di ansietà e di difficoltà dovute a differenti circostanze come le guerre, le epidemie, le carestie e altre avversità. Inoltre, l'uomo del nostro tempo ha un'intelligenza limitata e oltretutto è sfortunato. Queste sono le caratteristiche dell'uomo che vive nel Kali Yuga, età degradata. In altre parole, non potremo mai raggiungere il successo praticando lo yoga della meditazione descritto da Krishna. Tutt'al più, potremo soddisfare i nostri capricci personali con qualche pseudo adattamento di questo yoga. Vediamo la gente che spende denaro per frequentare corsi di ginnastica e di respirazione profonda ed è contenta se riesce così a prolungare la propria vita di qualche anno o se riesce a godere di una migliore vita sessuale. Ma dobbiamo capire che questo non è il vero yoga. Nella nostra era, lo yoga della meditazione non può essere attuato, ma la perfezione può essere ugualmente raggiunta col Bhakti Yoga, sublime metodo della coscienza di Krishna, e in particolare col Mantra Yoga, la glorificazione di Sri Krishna attraverso il canto del mantra Hare Krishna. Questo metodo è raccomandato dalle scritture vediche ed è stato introdotto dalle grandi autorità come Chaitanya Mahaprabhu. La Bhagavad Gita dichiara che i Mahatma, le grandi anime, cantano sempre le glorie del Signore perché si ispirano a diventare Mahatma secondo le scritture vediche, come la Bhagavad Gita e secondo le grandi autorità in campo spirituale. E quindi dobbiamo adottare la coscienza di Krishna e il canto del Maha Mantra. Se ci accontentiamo di fare mostra di meditazione sedendoci eretti nella posizione del loto o andando in trance come qualche esibizionista, allora questa è un'altra cosa. Dobbiamo capire però che tali ostentazioni non hanno nulla in comune con la vera perfezione dello yoga. La malattia del materialismo non può essere curata con una medicina artificiale. Dobbiamo accettare la cura direttamente da Krishna. Fine della terza puntata. Perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das.